Il mio nome in fondo, Angela e Luciana Giussani, il fumetto e la nascita di Diabolik.
Mi affaccio alla finestra della casa editrice, piazza Cadorna, la stazione. Un via vai di gente che dalle periferie si sposta in azienda a Milano, che fa magari anche un'ora di viaggio. Alcuni riposano, altri chiacchierano con i vicini. E poi? Forse ai pendolari si può offrire qualcos'altro. Pensandoci, i pendolari rappresentano un target dalle grandi potenzialità. Qualcosa da leggere che duri il tempo di un breve viaggio. Sì, potrebbe essere un'idea. Un quotidiano? Ma no, forse chi va e viene da lavoro ha bisogno di leggerezza, vuole svagarsi. Un romanzo decisamente troppo lungo. Il fumetto sembra la scelta migliore. Ma cosa non mi convince fino in fondo? Troppo scomodo il formato, ci vorrebbe qualcosa di tascabile, di maneggevole. 12 cm per 17. Sì, 12 cm per 17, 128 pagine con la copertina. E per offrire un prodotto a prezzo non esagerato che sia in bianco e nero. Sì, il formato è perfetto, ma il contenuto?
Abbiamo immaginato così Angela Giussani, persa nei suoi pensieri, affacciata alla finestra della sua casa editrice in piazza Cadorna a Milano, mentre nasce in lei l'idea embrionale di quello che diventerà un personaggio iconico, destinato alla fama mondiale. Angela è una donna pratica e intuitiva, con una carriera già avviata nella casa editrice Astoria, di proprietà del marito Gino Sansoni, da cui poi, attingendone l'energia creativa e la scaltrezza imprenditoriale, farà nascere la sua azienda, La Storina, il 1 novembre 1960. È la prima donna ad aprire una casa editrice. Ha una buona conoscenza del mercato editoriale, Angela, e la passione per il fumetto, condivisa con la sorella Luciana, che inizierà a collaborare con lei poco tempo dopo l'avvio dell'attività. Angela e Luciana Giussani sono sorelle dal carattere contrastante, l'una ribelle ed estroversa, l'altra razionale e concreta, accomunate dalla ricerca di un'indipendenza giudicata inconsueta per quel periodo. Un connubio vincente in un panorama dominato da figure maschili. Angela nasce nel 1922 e Luciana nel 1928, nella Milano borghese degli anni 20. Figlie di un produttore tessile meneghino e di madre svizzera, crescono con una solida educazione tradizionale, alla quale si ribellano in giovane età, trovandosi presto complici in un percorso lavorativo e biografico quanto mai singolare e di successo. Il frutto più originale della loro complicità ha occhi d'acciaio, una maschera nera a coprirgli il volto e una cappa nel nome. Stiamo parlando di Diabolik, presenza inconfondibile nella sezione fumetti della nostra biblioteca e capace, con le copertine striate di nero e rosso, di catturare l'attenzione anche degli avventori più distratti. Per capire come questo fumetto, ancora oggi tra i più venduti in Italia, sia arrivato sin qui, bisogna tornare parecchio indietro negli anni. In che modo è nata l'idea di lanciare un personaggio originale come Diabolik? Ancora una volta l'ispirazione viene ad Angela, la sorella più estrosa. Si narra che l'origine di questo personaggio sia legata al ritrovamento di una copia abbandonata sul sedile di un treno del celebre romanzo Phantom Mass, un poliziesco francese molto noto. Non è dato sapere per certo se sia stata quella lettura ad ispirare l'ideazione di Diabolik. Si tratta ovviamente di un episodio molto affascinante. Quello che si sa però è che Angela prende alcuni stilemi dei romanzi francesi e li traspone nel fumetto. Angela crea un eroe cattivo, dunque, che ha il viso e gli occhi dell'attore americano Robert Taylor. Un eroe cattivo un po' Phantom Mass, un po' Arsenio Lupin, ma da lei ironicamente definito
un grande ladro illegale che si diverte perseguitando i grandi ladri legali.
Anche attorno al nome del fumetto si crea una certa fascinazione. Inizialmente il personaggio doveva chiamarsi Diabolicus, con un finale enigmatico e altisonante, come Nostradamus. Poi vince la cappa, che nella mente di Angela possiede un connotato noir e conturbante, fa tanto cattivo, come piace a lei. La cappa compare anche nel nome di altri personaggi dai tratti ambivalenti ma fondamentali nel fumetto, come Eva Kant e l'ispettore Ginko. L'enorme successo di Diabolik ispira un'intera generazione di criminali a fumetti, tutti con la cappa. Il terribile criminal, la bella Satanic, il satirico Cattivic, influenzando persino i disegnatori della Disney italiana, col decisamente più simpatico Paperinik. Il 1 novembre 1962, giorno di uscita del primo numero di Diabolik, dal titolo Il re del terrore, si compie la vera svolta. Angela inventa il fumetto tascabile e un marchio che si imprimerà in modo indelebile nella mente dei lettori. Nel 1963 anche Luciana comincerà a contribuire alla stesura delle vicende del ladro gentiluomo, creando così una sinergia perfetta tra le due sorelle. Ma il successo di Diabolik non è immediato, come si potrebbe pensare da ciò che stiamo raccontando. I primi dati di vendita sono la prova di una strada da percorrere ancora tutta in salita. Alla fine del 1962 più di metà delle copie tornano indietro invendute. La sorella maggiore però non si abbatte di fronte alle prime difficoltà, si rimbocca le maniche e continua il suo percorso, abituata a lavorare sodo, determinata fino alla fine. Decide così di rilanciare e riorganizzare il lavoro in casa editrice, costituendo in tutto e per tutto una redazione comparabile a quelle moderne. È alla fine del 1963 che le cose sembrano prendere la strada giusta, quella in discesa. Il numero in uscita è il numero 7 e Luciana lo ricorda molto bene.
Ricordo perfettamente un pomeriggio del dicembre 63, quando due ragazzi si affacciarono alla soglia della redazione chiedendoci: «Ma quando esce il seguito?» Angela e io ci guardammo in faccia e capimmo che ce l'avevamo fatta. Quello fu un momento magico che non dimenticherò mai.
Molti cominciano a rimanere intrigati dagli occhi di ghiaccio di Diabolik, mentre altri iniziano a guardarlo con sospetto. Sono passati meno di 2 anni dall'uscita del primo numero e già il nome Diabolik appare nei tribunali dove le due sorelle saranno spesso chiamate a presentarsi in seguito all'accusa di incitamento alla corruzione. Diabolik sembra essere diventato un vero e proprio capro espiatorio con un ascendente negativo, in grado di corrompere i più giovani e guidarli verso il crimine. Anche scrittori e artisti dell'epoca, da Buzzati a Rodari, da Mina ad Alberto Sordi, non mancano di condannare un personaggio che rompe gli schemi morali dell'epoca. Le sorelle Giussani sanno di aver sfidato il mondo con un fumetto adulto e violento e si difenderanno dalle accuse evidenziando che i cattivi letterari non solo esistono da sempre, ma che il loro Diabolik è meno ipocrita di certi apparenti buoni che possono combinarne di tutti i colori con il beneplacito della legge. Angela e Luciana sono chiamate numerose volte a presentarsi in tribunale, ma ne usciranno sempre a testa alta e con il solito responso: non colpevoli. Ma ora, col senno di poi, come ci si poteva aspettare una reazione diversa da una società e un pubblico abituati a eroi puri, buoni, che non rapinavano e non uccidevano? La lungimiranza e creatività di Angela e Luciana era cosa da pochi all'epoca, perché avevano presentato sul mercato un protagonista cattivo, ma con un proprio personale codice d'onore. Diabolik se la prende con chi è peggiore di lui, mafiosi, spacciatori di droga e così via. Mantiene la parola data, rispetta il suo avversario Ginko che non colpisce mai a tradimento. Diabolik è anche prova di un approccio introspettivo inedito. Mentre gli eroi del fumetto popolare italiano sono calati in un universo fantastico, il personaggio delle Giussani rappresenta un'eccezione, perché si ritrova immerso in un mondo realistico, dove i drammi e i problemi sono logici, credibili e riguardano tutti. Fortunatamente, col passare del tempo ormai, le battaglie legali combattute in tribunale sono solo un ricordo. E con il mutare del senso del pudore, nessuno si sogna più di additare Diabolik come diseducativo o come forma di incentivo alla violenza. Il successo di Diabolik, deflagrante e inarrestabile, mostra il biasimo delle sorelle verso i mali della società. Si inseriscono così vorticosamente in un mercato abitato da Tex Willer e Zagor, lanciando la loro personale sfida ai luoghi comuni e al perbenismo e sovvertendo qualsiasi convenzione sociale.
Giornata triste quella di oggi per Diabolik. Continuamente braccato com'è dall'ostinato ispettore Ginko, non potrà partecipare ai funerali di sua madre, una mamma segreta, una dolce mamma milanese che lo ha messo al mondo 25 anni fa.
Con queste parole si apre l'articolo del Corriere della Sera dedicato alla morte di Angela Giussani l'11 febbraio 1987, dopo una lunga malattia mantenuta segreta. Luciana, rimasta sola, si sente incapace di mantenere il peso di un'opera ideata principalmente dall'amata sorella. La tentazione è quella di chiudere i battenti e mandare in edicola solo ristampe. Ma dopo questa importante battuta d'arresto, riprende in mano le sorti dell'azienda. Sempre vissuta all'ombra della sorella maggiore, si rimbocca le maniche e si rimette al lavoro dando prova di notevoli intuizioni editoriali. La serie continuerà ad avere successo e durante gli anni 90 le vignette di Diabolik cominceranno ad avere riferimenti sempre più frequenti alle vicende del passato, acquistando una prospettiva storica senza però rinnegare quell'aspetto di attualità che lo ha sempre contraddistinto e diversificato dagli altri. Il 31 marzo 2001 Luciana Giussani se ne va, come era andata via sua sorella Angela. Nei cassetti della Storina sono stati trovati ancora alcuni dei suoi spunti, diventati in seguito nuove storie per Diabolik.
Angela e Luciana, due sorelle diverse quanto complementari. Ho sempre pensato che il successo di Diabolik sia nato dalla commistione tra il freddo pragmatismo della prima con il delicato romanticismo della seconda.
Angela e Luciana sono state due imprenditrici rivoluzionarie e indipendenti, capaci di creare un personaggio senza tempo, che ha accompagnato più di una generazione, stando al passo con i cambiamenti di una società in costante evoluzione. Non hanno firmato un semplice fumetto, ma un vero e proprio mito. Diabolik ha invaso edicole, fumetterie, librerie e il suo marchio editoriale è comparso su cataloghi e scaffali di biblioteche, come Tilane. Quest'anno ricorre il 60° anniversario dalla sua creazione e nonostante l'età, Diabolik non sembra avere il tempo di prendere la polvere sui nostri spaziosi scaffali bianchi.
Il mio nome in fondo è un podcast di Tilane, storie di donne che ci hanno messo la firma.